proviamo a leggere dal Vangelo di Luca. In quel momento si presentarono a Gesù alcuni uomini per riferirgli il fatto di quei Galilei che Pilato aveva fatto uccidere mentre stavano offrendo i loro sacrifici. Gesù disse loro: pensate voi che quei Galilei siano stati massacrati in questa maniera perché erano più peccatori di tutti gli altri Galilei? Vi assicuro che non è vero, anzi, se non cambierete vita, finirete tutti allo stesso modo. E quei 18 che morirono schiacciati sotto la torre di Siloe, pensate voi che fossero più colpevoli di tutti gli altri abitanti di Gerusalemme? Vi assicuro che non è vero, anzi, se non cambierete vita, finirete tutti allo stesso modo. Poi Gesù narrò loro questa parabola. Un tale aveva piantato un albero di fico, nella sua vigna. Un giorno andò nella vigna per cogliere alcuni fichi, ma non ne trovò. Allora disse al contadino: sono già 3 anni che vengo a cercare frutti su questo albero e non ne trovo. Taglialo. Perché deve occupare inutilmente il terreno? Ma il contadino rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno. Voglio zappare bene la terra attorno a questa pianta, metterci ancora del concime. Può darsi che il prossimo anno faccia frutti, se no lo farai tagliare. Parola del Signore. Sempre siamo portati, condotti a riflessioni profonde, che poi io per primo riesca a esprimerle, questa è un'altra situazione, come dire, umilmente ma con passione, come dico sempre, ci proviamo. Per associazioni di informazioni, questa mattina avevo iniziato in modo imprevisto la meditazione in questo modo. Come se noi chiedessimo oggi a Gesù, stando alle cronache di questa mattina: ma voi, Gesù, tu cosa pensi rispetto a quell'episodio di sangue che è capitato a Attimis in Friuli, per cui un uomo in stato di ubriachezza, dentro poi una situazione, come pare di percepire, di violenza, ha ucciso la donna con cui viveva, conosciuta ai Caraibi da anni, che proveniva da quella realtà. Cosa dici tu, Gesù? È lo stesso del Vangelo. Lui, credo, ci risponderebbe, come ha risposto qui: state attenti, perché la situazione che è accaduta in Friuli succede tante, troppe volte. Allora altre persone, se non si sta attenti, possono fare la stessa fine, altre donne. Non crediate di essere migliori in questa società, se succedono tante, tante situazioni, o di dire che quella situazione era così grave, come se altre ugualmente gravi non ci fossero. Ancora, sentendo stamattina, che sento sempre la mattina, il radiogiornale delle 7, Gesù, tu cosa dici di quei 2 ragazzini piccoli che in Afghanistan stavano pascolando come pastori? Poi un aereo credeva dall'alto che fossero talebani, terroristi, li hanno uccisi. Tu, Gesù, cosa pensi? E Gesù, credo, risponderebbe: uccisi, come fossero terroristi. E Gesù risponderebbe, stando alla risposta che ha dato qui: ma non crediate che quei 2 bambini fossero colpevoli di qualcosa? Se non cambiate, altri bambini moriranno. Se non cambiate modo di pensare, se non cambiate decisioni anche sulle presenze in Afghanistan e altro, ci saranno altri a finirla così. Porre sul registro dell'attualità proprio di oggi le stesse domande che questa gente della Palestina ha fatto a Gesù, ritenendolo un maestro profondo che avrebbe saputo, secondo loro, dare delle spiegazioni, anche se già nella domanda c'era la tendenza, era tendenziosa, no? Capziosa, perché dato che Gesù esprimeva così profondamente la presenza di un Dio diverso da quello del Tempio, forse aspettavano che Gesù, invece, secondo il loro schema mentale religioso, dicesse: sì, chissà che cosa hanno fatto di male questi, perché sono stati colpiti, no? Come negli due episodi del Vangelo, sono stati colpiti perché loro erano responsabili di qualcosa di grave che avevano fatto, disubbidendo a Dio e i suoi comandamenti, poi con una nota che abbiamo sentito nella storia procedere per anni, per secoli, e Dio sa ben quello che fa, no? Con una frase che è molto ambivalente, può diventare anche triste, no? Una frase così, no? Il Vangelo di oggi, al di là, ecco, di due episodi di cronaca, oltre appunto la cronaca, io sento nella meditazione che, come ho potuto, ho sviluppato dentro di me, sempre in rapporto con quello che avviene nella nostra vita, i rapporti umani, le vicende umane, che ci, come sempre il Vangelo ci riporta proprio nella profondità, per così dire, più profonda che si possa pensare. E che ci porta a considerare, di fronte alle situazioni della vita, ai rapporti, alle vicende che ci coinvolgono, qual è la nostra posizione. Noi tutti, anch'io, ecco, sempre, tendo, e ci conosciamo da tanti anni e questa mia tendenza l'avete, credo, ben esplorata, tendo a dare la massima responsabilità possibile a noi, donne e uomini, cominciando da quando si è bambini, ragazzi che crescono, il senso della coscienza, il senso della responsabilità, per non cadere mai in un facile determinismo, fatalismo, dire ma in modo superficiale, ma il destino, certo. Io son portato a dire fin dove noi possiamo, siamo chiamati a essere massimamente responsabili. E questo nei rapporti umani in cui siamo coinvolti, nelle decisioni a cui siamo chiamati, e qui si tocca quella dimensione davvero che vertiginosa della libertà di decisione, se noi siamo liberi di decidere o quali complessità poi si esprimono in una decisione nella nostra vita. Sì, possiamo parlare della libertà, ma sappiamo che parlare della libertà richiama sempre anche immediatamente la responsabilità. E quando parliamo di questo, diciamo le dichiarazioni solenni, guardando il cielo di ieri e di questa mattina, ci parrebbe di esprimerci in una dimensione tersa, limpida, dovrebbe essere così, diciamo. Però poi in tutti, io parto da me sempre che vi parlo, condividendo con voi queste riflessioni, sperimento, come credo sperimentiate voi, ecco, tutto il groviglio umano della nostra vita, no? quanto intricato è il rapporto fra la nostra psiche, il nostro animo, il nostro corpo, le nostre decisioni, gli influssi che abbiamo ricevuto nella vita da piccoli, crescendo fino a quando siamo adulti, che grado di libertà noi possiamo esprimere. Piuttosto uno pensa a un processo di liberazione, scegliendo via via, in modo libero ma in crescita, perché la libertà, lo stato puro, non esiste, ecco, credo. Però questo ci richiama senso di responsabilità, cioè di dire il meno possibile: ma è andata così perché doveva andare così? Ma questa è la tendenza, fan tutti così, come si dice con una frase che semplifica in modo grossolano, no? È il destino. E le situazioni della vita sono queste, cosa ci devi fare? Perché poi questa situazione non riguarda solo noi che decidiamo in uscita, riguarda anche i rapporti umani e le decisioni che avvengono anche perché altri decidono, e noi sappiamo che per quanto noi vorremmo, penso ai genitori, io ho detto sarei stato un padre apprensivo, ho detto anche nel libro, immagino per come sono fatto. Anche i genitori che vorrebbero, ecco, salvaguardare, e credo che sia una tendenza umanissima fino alla commozione, qualsiasi pericolo dei figli che crescono, però poi noi sappiamo anche che mai possiamo sostituirci alla vita di nessuno e alle decisioni di nessuno, mai possiamo arrivare a sostituirci. E questo è un attravaglio. Quante volte noi vorremmo, per evitare il male, quasi vorremmo sostituirci, diciamo, no, nell'amore, penso ai genitori soprattutto, ma anche ad altre persone, piuttosto che succeda qualcosa a te di negativo, meglio che succeda a me, diciamo. Ed è una frase buttata lì, ma dentro questa frase c'è una dimensione di una pregnanza sconvolgente nel bene, veramente. Ecco, allora uno è portato a queste riflessioni, no? A queste riflessioni. Anche nelle situazioni positive, diciamo sempre l'amore, l'amicizia, i rapporti umani buoni, positivi, un progetto a cui si partecipa e poi se ne vedono gli sviluppi, gli esiti positivi, certamente. Di situazioni che ci rimandano dentro quel qualcosa profondo che ci incoraggia a proseguire, ma questo anche nelle situazioni negative per riscontro. I dolori dell'anima, le sconferme, come lo che si dice nel linguaggio più semplice delle nostre famiglie, un grande dispiacere. Non sapessi cosa ho provato in questo periodo, un grandissimo dispiacere. E anche lì, dentro questa parola, ecco, c'è una pregnanza davvero straordinaria. Come un dispiacere così grande che non so neanche bene descriverlo, verrebbe da commentare, no? Da commentare. Allora, io sono portato a dire della nostra responsabilità e a tornare al nostro caro e ammirato sempre maestro Don Lorenzo Milani, che ai ragazzi diceva, ognuno è responsabile di tutto, basandosi, sappiamo, sulla storia, dicendo che, ma io ho fatto così perché fanno tutti, ho fatto così perché mi hanno ordinato così i superiori, e magari è un ordine negativo, come quelli che avevano ucciso milioni di ebrei, no? I gerarchi nazisti, lui aveva preso quell'esempio, ha detto, sono stati condannati, però loro avevano detto, sì, abbiamo eseguito ordini criminali, però noi non siamo responsabili, perché abbiamo solo eseguito degli ordini. E Don Lorenzo commenta e dice, questo è un macabro gioco di parole, perché allora nessuno è responsabile, perché poi voi direte che Hitler era pazzo, quindi un pazzo non è responsabile e nessuno è responsabile. Partiamo di nuovo, dice, dall'inizio e diciamo che ognuno è responsabile delle sue parole e delle sue azioni. Ognuno è responsabile di quello che fa. Ognuno è responsabile di tutto, così diceva ai suoi ragazzi. Un orizzonte straordinario. Dentro però la vita, questo orizzonte così straordinario nella sua limpidezza di prospettiva è complesso. Perché noi ce la mettiamo tutta, come si dice, a prevenire non solo i mali fisici, ma anche i mali dell'anima, morali, interiori. Succede, ho usato questa parolina latina, non perché mi sovvenga il latino, ho studiato sorridendo, lo dico per anni e anni e anni, però perché mi pare che sia una parolina comprensibile, tre lettere, che dice qualcosa di più misterioso di dire qualcosa pare più materializzabile, no? Se io dico succede alle volte nella vita, un quid, tre lettere, una parolina, però dentro alle volte ci sono i drammi della vita. Quid di imponderabile, nessuno si aspetterebbe che avvenissero delle situazioni da cui si è coinvolti, anche nel bene, nei rapporti umani, dicevo prima quelli positivi, un'esperienza positiva che riempie il cuore pure con tutti i travagli, però dà un senso al cammino. E uno dice sì, io avevo questo progetto, questa intenzione, mi son manifestato con questo impegno, però è successo qualcosa di positivo che non aspettavo, il quid è anche al positivo. E questo mi ha riempito il cuore, mi ha dato coraggio, mi ha dato forza, e sono davvero grato, riconoscente a Dio, agli altri, alla vita, per questa quid imponderabile al positivo che mi ha aiutato, mi ha incoraggiato. Il quid è anche negativo, e può essere una situazione dolorosa, può essere una malattia di cui si ha notizia, che insorge, e quindi quali sono le reazioni della persona direttamente colpita, dei familiari, degli amici. Nessuno avrebbe mai immaginato, si dice, usando il linguaggio comune, davvero un fulmine a ciel sereno, un'altra espressione. Queste espressioni così semplici dicono qualcosa di molto pregnante. Fulmine a ciel sereno, quindi come oggi, com'è possibile pensare che ci sia un fulmine in un cielo così sereno? E appunto per dire che è quasi, cioè, che è impossibile, come un fulmine in un cielo come oggi, sarebbe una cosa incredibile, no? E così nella vita succede, una malattia, la morte di una persona cara, in modo così inatteso, ingiusto, si considera ingiustizia quello che si subisce. Poi anche situazioni gravi moralmente, uno dice ma come mai, io non avrei mai aspettato di essere colpito in questo modo, ecco. Sappiamo, dentro a questo credo che ciascuna e ciascuno di noi siamo portati subito in questa meditazione interiore ad andare come a identificare situazioni che conosciamo perché sono presenti, molto presenti nel cuore nostro, nell'animo di noi tutti. Nello stesso tempo, anche in queste situazioni che avvengono al positivo e al negativo per quel quid imponderabile che noi comunque non aspetteremmo, noi comunque, anche in queste situazioni, ripeto, positive o negative, dolorose, siamo chiamati a dare un senso, noi, a dare un significato. Chiamati noi, siamo noi coinvolti, siamo chiamati a dare un senso a quello che capita. E lì è... Se sono dimensioni positive, certamente il coinvolgimento positivo suggerisce a noi nell'animo dei vissuti buoni, positivi, e c'è come una alimentazione, un nutrimento della situazione, della dinamica anche positiva nella prospettiva. Se è una situazione dolorosa, difficile, la situazione si complica. Diventa dolorosa e quindi siamo chiamati a dare questa risposta, questo senso che io mi scuso quasi se mi ripeto adesso in un passaggio, ma è inevitabile, dico sempre, ci sono alle volte nella vita ripetizioni che sono scontate, rituali, si ridice in modo scontato, alle volte il ridire i vissuti, le prospettive, le situazioni, è come un ridire a noi stessi, perché c'è il bisogno di ridire dentro di noi, almeno io sento così, come a ribadire dentro nel profondo quelle dimensioni che noi avvertiamo importanti, fondamentali, ma avvertiamo anche proprio per questo la loro fragilità, la loro esposizione al vento, alla durezza della vita, e viviamo proprio la necessità di nutrirle. Tempo fa, ecco, mi era venuta questo passaggio interiore nella mia povera, ecco, non è che dica meditazione, chissà, dicevo, no? Se di fronte a delle domande che nella vita restano come senza risposta, senza una risposta poi come noi vorremmo, chissà se quella domanda che resta senza risposta, e mi veniva questa immagine, invece di vagare per mari e monti e boschi e cieli, in modo indistinto, così indistinto che la domanda crea continuamente una lacerazione nell'anima, una sofferenza, una ferita aperta. Chissà se quella domanda, che pure resta sospesa, possa trovare un'accoglienza, una collocazione nel mistero di Dio, dicendolo in modo affettuoso, fra le braccia di Dio, della sua presenza così amorevole, e la domanda, pure restando, ripeto, una domanda senza la risposta che vorremmo, perché non ci sarebbe mai una risposta come noi la vorremmo, perché la situazione è ingiusta, ritenuta tale, gravemente ingiusta, però chissà se quelle braccia amorevoli di Dio che accolgono la nostra domanda che non ha risposta, la domanda stessa possa trovare come quiete, una quiete, come una pacatezza iniziale che poi può proseguire dentro a questo affidamento, a quello che non riusciamo a comprendere. Questo mi era venuto come una meditazione dell'anima, non so, ecco, con quali poi riscontri, a me parrebbe, non a caso lo dico anche qui di nuovo al condizionale, che questa fiducia, confidenza sia importante. Io nella mia esperienza umana credo che questa sia la radice della fede, la radice della fede, il passaggio estremo della fede, il passaggio di Gesù nell'agonia dell'orto, del Getsemani, il passaggio di Gesù drammatico sulla croce, un dramma fidato, potremmo dire, dramma vero, vuoto, sconferma, annullamento, fallimento. E poi insieme affidamento, come dire, se tu padre non ci sei, ci sei, dove sei? Perché se non ci fossi, a chi affidare questa vicenda? A chi? Allora l'avrebbero vinta le potenze, il potere del male, della violenza, della menzogna, dell'oscurità, del nulla, vincerebbe il nulla, ma il nulla che si è riempito, ecco, della protervia, della violenza, del negativo umano al massimo. Chissà, chissà. Questa è una prospettiva possibile, no? Di confidenza, di affidamento che ci ritorna dentro come maggiore calma, pacatezza, quiete. Umilmente, io dico questo, mi parla l'esperienza profonda, estrema della fede, questo affidamento a Dio della nostra vita in tutti i passaggi e i momenti, quelli più sereni e quelli più dolorosi, più difficili. Ecco, in questa meditazione io colloco, ho già detto all'inizio, queste due domande che fanno a Gesù di Nazaret quel giorno. Arrivano a chiedere, ma allora hai saputo cos'è successo nell'atrio del Tempio, dove si vendono gli animali per i sacrifici, dove è una scena anche truculenta, il sangue che scorre di animali. Dice, c'è un gruppo di Galilei, sono stati massacrati dalle truppe romane. Pilato ha mandato perché aveva sentito che forse fra loro si nascondeva qualche terrorista. Erano considerati terroristi, gli zeloti, un movimento palestinese che voleva con le armi liberarsi dall'impero romano. Massacrati. Tu cosa pensi? E Gesù dice, ma cosa credete, che loro siano peccatori come voi li considerate? È avvenuto così, ma non credete che voi siate migliori, partecipate anche voi alla storia di questo mondo, che è una storia di violenza, di oppressione, di anelito alla libertà, prendete voi una posizione, scegliete voi, non fate un commento schiacciato sulla cronaca pretendendo che vi diano ragione e dicendo che sì, quelli sono stati uccisi perché meritavano così. E poi dice, altri sono venuti e hanno detto, hai saputo Gesù di quel grave incidente? E c'è stato un crollo, chissà, uno dice, forse stavano riparando, forse qualcuno pensa anche a un gravissimo incidente sul lavoro, 18 morti, qualcuno anche a un crollo, ecco, di gente che era a visitare, che passavano, 18 morti, crollata la torre di Siloe. E di nuovo, credete voi che non eravate lì di essere migliori di coloro che sono stati colpiti? Voi siete dentro alla società, siete dentro alle relazioni, ecco, pensate bene voi a come vi comportate per prevenire il più possibile queste situazioni dolorose, per prevenirle il più possibile. Anche voi avete appunto una responsabilità. E per, concludendo, commentare questo, c'è l'inserimento agganciato proprio di questa piccola ma molto immediata parabola. C'è un proprietario di una terra che ha affidato la coltivazione della terra a un contadino e vanno a vedere il terreno, gli alberi da frutta. Quel fico è 3 anni che non produce niente. Sono venuto, avevo proprio desiderio di mangiare alcuni fichi buoni, qui è tutto secco, tagliamo la pianta. Il contadino, che ha un rapporto anche con la terra, con le piante, non solo per usufruirne, ma si crea una relazione affettiva anche, di dialogo anche con le piante, con la madre terra, no? Dice, ma no, guarda, io ce la metterò tutta quest'anno, torno a dissodare la terra intorno, metto più concime, più letame, ti chiedo di cuore proprio, aspettiamo un anno, e poi vediamo. Io ripeto, ce la metterò tutta se dopo quest'anno il fico non produrrà nessun frutto, accorderò con te il taglio, lo taglieremo. E questa parabola, come in modo sapienziale, ci comunica una dimensione molto importante, no? Diremmo la pazienza attiva di Dio nei nostri confronti, che è rappresentata da quel contadino, no? Come a dire, il Signore ci aspetta sempre, parlando proprio in modo spirituale, no? Una spiritualità però sempre incarnata dentro alla vita, no? Il Signore ci sa attendere la nostra risposta di fedeltà e di coerenza, anche dentro le nostre, speriamo, piccole infedeltà, errori, alle nostre fragilità. E però è una pazienza che sa attendere, dandoci fiducia, aspetta, aspetta. Ma però aspetta una risposta, che se non arriva subito, ma aspetta, perché l'attesa è perché questa risposta arrivi e non sia così sospesa sempre, no? E dice ma vedremo, faremo, e uno non prende mai una decisione, ecco. È una parabola che secondo quello che io percepisco esprime una pazienza attiva piena di tenerezza, di considerazione, però anche con un'esigenza, dai rispondi. Questo aspetto così straordinario, no? Che Gesù sempre esprime, di una richiesta di una radicalità, di una coerenza, di una fedeltà, nello stesso tempo di una pazienza nell'attesa. Però la pazienza nell'attesa è sempre anche uno stimolo perché la risposta arrivi, perché se non arriva mai, anche poi la pazienza, per come capiamo la pazienza di Dio è incredibile. Avremo la prossima settimana la commovente racconto del padre che aspetta il figlio e lo abbraccia e non lo castiga, non lo colpisce, non lo rimanda via, da commuoversi proprio, no? Questo è un amore incondizionato. Poi noi possiamo nella nostra vita, nel frammento della nostra esperienza umana rispetto a questo amore incondizionato, provare a viverlo, provarci dentro a questa disponibilità. Però ecco, chiudendo il cerchio, partendo dalla responsabilità, la responsabilità chiede una risposta, ecco. La risposta è quella della nostra vita quotidiana.